Capitolo 48. Sommersi dai sensi. Kamoga, l'inondazione dei sensi. Sommersi dalle immagini, dai suoni, dagli odori, dai sapori, dalle sensazioni tattili. Siamo sommersi perché guardiamo solo le cose esteriori, non guardiamo interiormente. La gente non guarda se stessa, guarda solo gli altri. Può vedere tutti gli altri, ma non riesce a vedere se stessa. Non è una cosa così difficile a farsi, ma è solo che la gente non ci prova davvero. Quando guardate una bella donna, ad esempio, che cosa vi succede? Non appena vedete il volto, vedete tutto il resto. Lo capite? Guardate solo all'interno della vostra mente. Cosa eguaglia la vista di una donna? Non appena gli occhi vedono solo un po', la mente vede tutto il resto. Perché è così veloce? Perché siete sommersi dall'acqua. Siete sommersi, ci pensate, ci fantasticate su, siete bloccati lì. È proprio come essere schiavi. Qualcun altro vi controlla. Quando vi dicono di sedervi, dovete sedervi. Quando vi dicono di camminare, dovete camminare. Non potete disobbedire perché siete schiavi. Essere ridotti in schiavitù dai sensi è la stessa cosa. Non importa con quanto impegno ci possiate provare, pare proprio che non si riesca a liberarsi. E se aspettate che gli altri lo facciano per voi, siete davvero nei guai. Dovete liberarvi da soli. È per questa ragione che il Buddha disse che la pratica del Dhamma trascendere la sofferenza dipende da noi. Prendete ad esempio il Nibbana. Il Buddha era un essere del tutto illuminato, e allora perché non descrisse dettagliatamente il Nibbana? Disse solo che dovremmo praticare e scoprirlo da noi. Perché? Non avrebbe potuto spiegare come è il Nibbana? Il Buddha praticò e sviluppò le perfezioni nel corso di innumerevoli età del mondo a vantaggio di tutti gli esseri senzienti. E allora perché egli non indicò il Nibbana in modo tale che essi fossero in grado di vederlo e di andarci? Alcuni pensano in questo modo. Se il Buddha lo avesse veramente conosciuto, ce lo avrebbe detto, perché mai avrebbe dovuto nasconderci qualcosa? In realtà è un modo di pensare sbagliato. Non possiamo vedere la verità in questa maniera. Per vederla dobbiamo praticare, dobbiamo coltivare la mente. Il Buddha indicò solo la via per sviluppare la saggezza, questo è tutto. Disse che siamo noi a dover praticare, chiunque pratichi raggiungerà la meta. Il sentiero insegnatoci dal Buddha va contro le nostre abitudini. Davvero non ci piace essere frugali e contenuti, e così diciamo: indicaci la via per il Nibbana, in modo tale che pure quelli come noi che gradiscono le cose facili possano andarci. Per la saggezza avviene la stessa cosa. Il Buddha non può mostrare la saggezza. Non si tratta di una cosa che possa semplicemente essere consegnata. Il Buddha può mostrarci la via per sviluppare la saggezza, ma svilupparne tanta o solo un po' è una cosa che dipende da ognuno di noi. I meriti e le virtù accumulate dalle persone sono ovviamente diversi. Guardate un oggetto materiale, come quei leoni di legno che stanno qui davanti alla sala. Le persone arrivano, li guardano e non sembrano essere d'accordo. Uno dice: «Oh, che belli!» Un altro afferma: «Quanto sono orribili!» Si tratta di un solo leone che è sia bello che brutto. Anche solo questo è abbastanza per capire come stanno le cose. Perciò la realizzazione del Dhamma è a volte lenta e altre volte veloce. Il Buddha e i suoi discepoli erano tutti uguali per il fatto che praticarono loro stessi, ma per ricevere consigli e istruzioni per la pratica dovettero far comunque affidamento su insegnanti. Quando ascoltiamo il Dhamma, anche se desideriamo ascoltare fino a quando tutti i nostri dubbi non risultino chiariti, essi non si chiariranno mai solo ascoltando. Il dubbio non si supera con l'ascolto o con il pensiero. Dobbiamo prima ripulire la nostra mente. Ripulire la mente significa correggere gli errori della nostra pratica. Non importa quanto a lungo abbiamo ascoltato il maestro parlare della verità, solo ascoltando non potremo conoscere o vedere quella verità. Anche se avvenisse, si tratterebbe soltanto di supposizioni e di congetture. Ovviamente il semplice ascolto del Dhamma è comunque benefico, anche se non può di per sé condurre alla realizzazione. Ai tempi del Buddha ci furono persone che realizzarono il Dhamma, anche la realizzazione più alta, la condizione di Arahant, mentre ascoltavano un suo discorso. Si trattava però di persone già molto sviluppate, con la mente che già comprendeva a un certo livello. Prendiamo come esempio un pallone. Quando in un pallone viene pompata dell'aria, esso si gonfia. L'aria nel pallone spinge da tutte le parti per uscire, ma non c'è un foro a consentirglielo. Non appena un ago punge il pallone, l'aria fuoriesce facendolo scoppiare. È la stessa cosa. La mente di quei discepoli che raggiunsero l'illuminazione ascoltando il Dhamma era così. Fino a quando non ci fu alcun catalizzatore a causare la reazione, questa pressione era nella loro interiorità come nel pallone. La mente non era ancora libera a causa di una piccolissima cosa che nascondeva la verità. Appena ascoltarono il Dhamma, venne colpito il punto giusto e sorse la saggezza. Compresero immediatamente, lasciarono andare immediatamente e realizzarono il vero Dhamma. Fu così. La mente si raddrizzò da sé, cambiò, si capovolse, passò da un modo di vedere a un altro. Si potrebbe dire che era lontana, oppure che era vicinissima. Si tratta di una cosa che dobbiamo fare da noi. Al Buddha fu solo possibile offrire delle tecniche per sviluppare la saggezza, e altrettanto avviene con gli insegnanti al giorno d'oggi. Offrono discorsi di Dhamma, parlano della verità, ma non possiamo fare nostra quella verità. Perché no? C'è una patina che la oscura. Si potrebbe dire che siamo sommersi dall'acqua. Kamoga, l'inondazione dei sensi. Bavoga, l'inondazione del divenire. Divenire, bhava, significa sfera della nascita. Nota a piedi pagina. La parola thailandese per bhava era familiare per chi ascoltava Ajahn Chah. In genere significa sfera della rinascita. L'uso di questo termine da parte dell'Ajahn è piuttosto non convenzionale ed enfatizza un'applicazione più pratica del termine. Il desiderio sensoriale nasce dal contatto con ciò che si vede, con i suoni, gli odori, i sapori, le sensazioni e i pensieri con cui ci identifichiamo. La mente si attacca saldamente e resta bloccata nella sensorialità. Alcuni praticanti s'annoiano, si stancano della pratica e diventano pigri. Non c'è bisogno di guardare molto lontano, basta osservare come le persone sembrino incapaci di tenere a mente il Dhamma. Solo se ricevono un rimprovero non lo dimenticano più. Se vengono rimproverati all'inizio del ritiro delle piogge per una qualsiasi cosa, non lo dimenticano nemmeno dopo che il ritiro è terminato. Non lo dimenticheranno per tutta la vita se il rimprovero è penetrato abbastanza in profondità. Se però si tratta dell'insegnamento del Buddha, che ci dice di essere moderati, di essere contenuti, di praticare coscienziosamente, perché la gente queste cose non le prende a cuore? Perché continua a dimenticarle? Non c'è bisogno di guardare molto lontano. È sufficiente osservare la nostra pratica qui. Ad esempio, quel che avviene nell'applicazione di regole come quella di non chiacchierare dopo il pasto mentre si lavano le ciotole. Perfino questo sembra essere al di là della capacità della gente, benché si sappia che chiacchierare non è particolarmente utile e che lega alla sensorialità, parlare è una cosa che continua a piacere. Piuttosto in fretta si comincia a non essere d'accordo gli uni con gli altri e infine si inizia a discutere e bisticciare. È tutto qui. Non è che si tratti di qualcosa di particolarmente sottile o raffinato, è piuttosto semplice, ma la gente non sembra volersi sforzare davvero. Le persone dicono di voler vedere il Dhamma, ma vogliono vederlo alle loro condizioni, non vogliono seguire il sentiero della pratica, non riescono ad andare più lontano di così. Tutte queste norme relative alla pratica sono mezzi abili per penetrare e vedere il Dhamma, ma la gente non pratica di conseguenza. Dire pratica reale o pratica ardente non necessariamente significa che si debbano impiegare moltissime energie. Basta effondere un po' di impegno nella mente, fare qualche sforzo con tutte le sensazioni che sorgono, soprattutto con quelle che sono impregnate di sensorialità. Sono i nostri nemici, però la gente non riesce a farlo. Ogni anno, quando si avvicina la fine del ritiro delle piogge, va sempre peggio. Alcuni monaci non ce la fanno più, hanno raggiunto il limite della sopportazione. Più ci si avvicina alla fine delle piogge, peggio si sentono, la loro pratica è inconsistente. Ne parlo ogni anno, ma la gente non riesce a ricordarlo. Fissiamo un certo livello di pratica, ma il tutto va in rovina in meno di un anno. Si comincia quando il ritiro è quasi finito, si chiacchiera, si socializza e tutto il resto. La pratica cade a pezzi. Questa è la tendenza. Chi è veramente interessato alla pratica dovrebbe pensare alle ragioni per cui tutto ciò avviene. È perché la gente non vede gli effetti negativi di queste cose. Quando si viene accolti nel monachesimo buddista, si vive con semplicità. Qualcuno tuttavia lascia l'abito per andare al fronte, dove ogni giorno volano proiettili. Preferiscono che sia così. Vogliono andarci veramente. Il pericolo li circonda da ogni lato, ma sono pronti ad andare. Perché non vedono il pericolo? Sono pronti a morire per una fucilata, ma nessuno vuole morire sviluppando la virtù. È sufficiente capire questo. È perché sono schiavi. Non c'è altra ragione. Basta capire solo questo e si sa qual è il problema. La gente non vede il pericolo. È proprio incredibile, vero? Si pensa che la gente riesca a vederlo, ma non può. Se non riesce a vederlo, neanche allora, non c'è modo che possa trovare una via d'uscita. Le persone sono determinate a girare in tondo nel samsara. Così stanno le cose. Anche solo parlando di cose semplici come questa, si può iniziare a capire. Siccome non riescono a capire, avrebbero molti problemi qualora provaste a chiedere: perché sei nato? Sono sommersi dal mondo dei sensi e dal mondo del divenire, Bhava. Bhava è la sfera della nascita, il nostro luogo di nascita. Per dirla semplicemente, gli esseri nascono da Bhava, è la condizione preliminare per la nascita. Ovunque si verifichi nascita, è Bhava. Supponiamo, ad esempio, di avere degli alberi da frutta, dei meli ai quali siamo particolarmente affezionati. Se non riflettiamo con saggezza, essi sono per noi Bhava. Perché? Immaginiamo che il nostro frutteto contenga un centinaio, un migliaio di meli. In realtà, non importa che alberi siano, conta il fatto che li consideriamo come i nostri alberi da frutta. Allora siamo in procinto di nascere come verme in ognuno di quegli alberi. Anche se il corpo da essere umano sta ancora lì, in una casa, i tentacoli sono protesi al di fuori di essa e finiscono dentro ogni albero. Li perforano tutti quanti. Come facciamo a sapere che è bava? È bava, sfera dell'esistenza, a causa del nostro attaccamento all'idea che quegli alberi siano nostri, che quel frutteto è nostro. Se qualcuno prende un'ascia e abbatte uno di quegli alberi, il proprietario che sta in quella casa muore insieme all'albero, si infuria e deve andare a sistemare le cose, deve lottare e forse perfino uccidere. Quel litigio è la nascita. La sfera della nascita è il frutteto al quale ci attacchiamo come nostro. Nasciamo proprio nel momento in cui lo consideriamo come se fosse nostro, nasciamo da quel bava. Anche se ci fossero un migliaio di alberi di mele, se qualcuno ne abbattesse anche solo uno, sarebbe come abbattere il proprietario. Tutto ciò a cui ci attacchiamo è proprio lì che nasciamo, esistiamo proprio lì. Siamo nati non appena conosciamo. Questo significa conoscere per mezzo del non conoscere. Sappiamo che qualcuno ha abbattuto uno dei nostri alberi, ma non sappiamo che quegli alberi non sono realmente nostri. Ciò si chiama conoscere per mezzo del non conoscere. Siamo vincolati a nascere dentro quel bava. Vatta, la ruota dell'esistenza dei fenomeni condizionati, funziona in questo modo. Nota a piedi pagina. Vatta, ciò che gira, quel che va avanti o è consueto, ossia dovere, servizio, consuetudine. La gente s'attacca a bava, dipende da bava. Se prova affetto per bava, è nascita. Se cade nella sofferenza a causa di quella stessa cosa, anche quello è nascita. Tutte le volte che non riusciamo a lasciare andare, restiamo bloccati nel solco del samsara, giriamo in tondo come una ruota. Guardate dentro questa cosa, contemplatela. Tutto ciò a cui ci attacchiamo come noi o come nostro, quello è il luogo per la nascita. Ci deve essere un bava, una sfera della nascita, prima che una nascita possa verificarsi. È per questo motivo che il Buddha disse che qualsiasi cosa tu abbia, non devi averla. Lasciala lì, ma non renderla tua. Bisogna comprendere questo avere e questo non avere, conoscerne la verità, non dibattersi nella sofferenza. Il posto nel quale siamo nati. Volete tornare lì e rinascere, vero? Tutti voi, monaci e novizi, sapete da dove provenite? Volete tornare lì, vero? Proprio lì? Riflettete su questa cosa. Vi state tutti preparando. Più si avvicina la fine del ritiro, più iniziate a prepararvi a tornare lì per rinascere. Si potrebbe davvero pensare che la gente sappia com'è vivere nella pancia di una persona. Quanto scomodi si sta. Pensateci un po'. Anche restare per un giorno intero nella vostra cuti è sufficiente per capirlo. Chiudete porte e finestre e già vi sentite soffocare. Come sarebbe stare nella pancia di una persona per 9 o 10 mesi? Pensateci. La gente non vede la pesantezza delle cose. Chiedete alle persone perché vivono o perché sono nate. Non ne hanno alcuna idea. Volete ancora tornare lì dentro? Perché? Dovrebbe essere ovvio, ma non lo capite. Perché non lo capite? Cos'è che vi blocca? A cosa vi state aggrappando? Rifletteteci su per bene da soli. È perché c'è una causa per il divenire e per la nascita. Date solo un'occhiata al corpo del bimbo conservato nella sala principale. Nota a piedi pagina. Al Wat Pa Pong è conservato sotto formalina un feto ben sviluppato per aiutare a maturare vivide riflessioni simili a quelle proposte in questo discorso. C'è qualcuno che ne è turbato? No, nessuno. Un bimbo nella pancia della madre è proprio come quel corpo. E tuttavia queste cose volete farle di nuovo, perfino tornare a immergervi di nuovo là dentro. perché non riuscite a vedere il pericolo di tutto questo e i vantaggi della pratica? Capite? Si tratta di bhava. La radice è proprio lì. Quello è il punto nodale. Il Buddha insegnò a contemplare questo punto. La gente ci pensa, ma non riesce a capire. Si stanno tutti preparando a tornare di nuovo lì. Sanno che non si sta poi molto comodi lì dentro. Mettere il collo nel capestro è veramente scomodo e tuttavia ci vogliono ancora mettere la testa. Perché non lo capiscono? È a questo proposito che deve subentrare la saggezza. È questo il punto che dovete contemplare. Quando parlo in questo modo, la gente dice: se tutti diventassero monaci, il mondo come farebbe a funzionare? Non succederà mai che tutti si facciano monaci, non preoccupatevi. Il mondo esiste a causa degli esseri illusi. Non è una questione di scarso rilievo. Diventai novizio all'età di 9 anni. Ho cominciato a praticare molto tempo fa, però allora non sapevo con esattezza di cosa si trattasse. L'ho capito quando ero monaco. Allorché fui monaco, divenni estremamente cauto. I piaceri dei sensi ai quali la gente indulgeva non mi sembravano così divertenti. In essi vedevo sofferenza. Era come guardare una deliziosa banana che io sapevo essere dolcissima, ma nello stesso tempo velenosa. Non importava quanto fosse dolce o quanto mi tentasse, se l'avessi mangiata sarei morto. Riflettevo sempre in questo modo. Tutte le volte che volevo mangiare una banana, vedevo il veleno di cui era impregnata e così alla fine ero in grado di non interessarmi a quelle cose. Ora, alla mia età, sono cose che non rappresentano affatto una tentazione. Alcuni non vedono il veleno, altri lo vedono, ma vogliono rischiare. Se la tua mano ha una ferita, non toccare il veleno, questo potrebbe penetrarci dentro. Ero solito pensare che ci avrei provato anch'io. Dopo essere stato monaco per 5 o 6 anni, pensai al Buddha. Egli aveva praticato per 5 o 6 anni e aveva terminato il suo compito. Ma io ero ancora interessato alla vita mondana e perciò pensai di tornarvi. Forse dovrei andare a dedicarmi al mondo per un po', farei qualche esperienza e acquisirei alcune conoscenze. Anche il Buddha aveva un figlio, Rahula. Sono forse troppo rigido? Mi sono messo a sedere e per un po' di tempo ci ho pensato su e alla fine ho capito. Sì, bene, tutto questo è ottimo. Ma temo solo che questo Buddha non somigli all'altro. Una voce dentro di me disse: temo che questo Buddha, a differenza dell'altro, sprofonderà nel fango. Perciò opposi resistenza a questi pensieri mondani. Dal mio 6° o 7° ritiro delle piogge fino al 20° ho veramente dovuto combattere. Oggi mi sembra di aver finito le munizioni. Ho sparato a lungo. Ho solo paura che voi, giovani monaci e novizi, abbiate ancora così tanti proiettili da poter desiderare di andare a provare i vostri fucili. Prima di farlo, pensateci accuratamente. È dura rinunciare ai piaceri dei sensi, è davvero difficile vedere le cose per quello che sono. Pensate ai piaceri dei sensi come se mangiaste della carne e ve ne rimanesse un pezzetto tra i denti. Prima di terminare il pasto dovete trovare uno stuzzicadenti per toglierlo. Quando togliete il pezzetto di carne, per un po' vi sentite sollevati e forse pensate che non mangerete più carne, però quando la vedete di nuovo non riuscite a resistere. Ne mangiate ancora ed ecco che un altro pezzetto vi resta tra i denti. Così dovete toglierlo di nuovo. Ciò vi arreca ancora una volta un po' di sollievo, finché mangiate altra carne ancora. Quando vi resta tra i denti c'è disagio. Prendete uno stuzzicadenti, la togliete e sperimentate un po' di sollievo. Non c'è molto di più nel desiderio dei sensi. La pressione cresce sempre di più finché non ne lasciate uscire un po'. Oh, questo è tutto. Non riesco a capire la ragione di tutto questo interesse. Queste cose non le ho imparate da nessun altro, sono capitate a me durante la pratica. Sedevo in meditazione e pensavo al piacere dei sensi come a un nido di formiche rosse. Qualcuno prende un bastoncino di legno e lo spinge nel formicaio fino a che le formiche corrono giù lungo il bastoncino, raggiungono il suo volto e gli pungono gli occhi e gli orecchi. Nota a piedi pagina. Le formiche rosse e le loro uova sono cibo nel nord-est della Thailandia e per questa ragione comportamenti di tal genere nei riguardi dei loro nidi non sono così insoliti. Ciò nonostante, non si capisce ancora quale sia il problema. Ovviamente non si tratta di una cosa che va al di là delle nostre capacità. Nell'insegnamento del Buddha si dice che se si vede il pericolo insito in una cosa, non importa quanto buona essa possa sembrare, si sa che è dannosa. Tutto ciò che non consideriamo dannoso, pensiamo solo che sia buono. Se non abbiamo ancora visto il pericolo che si cela in una cosa, non possiamo liberarcene. Lo avete notato? Per quanto possa essere una cosa sporca, alla gente piace. Questo genere di lavoro non è pulito, ma la gente lo fa anche senza essere pagata, si offrono volontari con piacere. Altri lavori sporchi la gente non vuole farli nemmeno se ben pagata, ma a questo tipo di lavoro si sottopone volentieri, non c'è bisogno di pagarla. Non è che sia un lavoro pulito, è sporco. Allora perché alla gente piace? Come si può dire che la gente è intelligente quando si comporta in questo modo? Pensateci. Avete mai fatto caso ai cani che stanno nel territorio del monastero? Ce ne sono branchi interi. Corrono qui e là mordendosi a vicenda. Succede che alcuni vengono pure mutilati. Entro un mese o giù di lì succederà di nuovo. Non appena uno dei più piccoli entra nel branco, i più grandi lo aggrediscono e questo scappa via, trascinandosi dietro una zampa. Quando però il branco corre via, lui lo segue zoppicando. È piccolo, ma pensa che un giorno avrà un'occasione. Un morso alla zampa e questo è tutto quel che riesce a ricavare dai suoi sforzi. Per tutto il periodo degli accoppiamenti non avrà una sola possibilità. Lo potete vedere voi stessi qui in monastero. Quando questi cani corrono ululando in branco, penso che al loro posto gli esseri umani canterebbero delle canzoni. Pensano che sia così divertente cantare, ma non hanno la più pallida idea di cosa li spinga a farlo. Si limitano a seguire ciecamente i loro istinti. Pensateci attentamente. Se davvero volete praticare, dovreste comprendere le vostre sensazioni. Ad esempio, tra i monaci, i novizi e i laici, con chi dovreste socializzare? Se vi accompagnate con persone che parlano molto, esse vi indurranno a loro volta a parlare molto. Quel che fate voi è già abbastanza, loro fanno ancor di più. Mettete le due cose insieme ed esploderanno. Alla gente piace socializzare con quelli che chiacchierano molto e parlano di cose frivole. Possono stare lì seduti ad ascoltare per ore. Quando si tratta di ascoltare il Dhamma, di parlare della pratica, non è che si voglia ascoltare così tanto. Come quando si offre un discorso di Dhamma, appena comincio con Namo Tassa Bhagavato, già dormono. Nota a piedi pagina. Sono le parole iniziali dell'omaggio al Buddha in lingua Pali, recitate prima di iniziare un discorso formale di Dhamma. Evam è la parola tradizionale in Pali per la conclusione. Il discorso non lo sentono affatto. Quando arrivo all'Evam, aprono gli occhi e si svegliano. Tutte le volte che c'è un discorso di Dhamma, la gente si addormenta. Come possono trarne beneficio? Dopo un discorso, i veri praticanti del Dhamma se ne vanno ispirati e sollevati. Hanno imparato qualcosa. Al fine di incoraggiare la pratica, dopo 6 o 7 giorni l'insegnante tiene un altro discorso. Questa è la vostra occasione, ora che avete ricevuto l'ordinazione monastica. C'è solo questa opportunità, perciò osservate con attenzione, osservate le cose e pensate a quale via scegliere. Ora siete indipendenti. Dove andrete? Vi trovate a un bivio, la via del mondo o la via del Dhamma? Quale via sceglierete? Potete scegliere una o l'altra. È il momento di decidere. Siete voi a dover scegliere. Se il vostro destino è quello di essere liberi, è ora che dovete cominciare.